questa riflessione. Le facciamo dopo, sì, non le facciamo in registrazione solo per un motivo, che essendo un ritiro, alla fine poi facciamo tra di noi lascio un margine di discussione. No, tra di noi qua. Ecco, sì. Le vibrazioni natalizie, vabbè, ci prepariamo al mistero del Natale. Allora, riflettiamo un attimo su questo passaggio. Quindi abbiamo due donne che fanno esperienza concreta di Dio che si incarna nella loro vita. Voglio condividere con voi una riflessione che facevo con Silvia, perché è una riflessione importante, una riflessione sulla quale anche la Chiesa in passato ha speso molte parole, no? Ma se Giuseppe e Maria avessero concepito questo figlio e poi Dio si fosse incarnato nel figlio concepito da Giuseppe e Maria, che problema ci sarebbe? Cioè, il problema è nella dimensione sessuale dell'uomo e della donna, che deve essere esclusa dalla venuta nel mondo del figlio di Dio, cosa che non è vera, perché il matrimonio cristiano è l'immagine trinitaria incarnata. Voi sapete che ve lo dissi in altri modi, nelle tradizioni orientali sacerdote, sposo e sposa rappresentano padre, figlio e Spirito Santo. La sposa vestita di bianco è immagine dello Spirito Santo. I monaci assistevano ai matrimoni, quando c'era un matrimonio i monaci scendevano dagli eremi per assistere al matrimonio, e nel momento del consenso tutti in ginocchio, perché la Trinità si rendeva visibile agli occhi dell'uomo, perché era il momento eucaristico del matrimonio, come la consacrazione eucaristica, quando lo sposo e la sposa dicono sì, è eucaristia, cioè sacramento, chi vede si mette in ginocchio perché si sta realizzando qualcosa che è divino umano. Quindi voglio dire, sulla questione della sessualità, cioè, nel suo evolversi storico c'è stata una serie di corsi e ricorsi che hanno portato a una cattiva valutazione della sessualità, ma non è quello il problema. Il problema del Dio che si incarna in un bambino preconcepito sta in questo, nell'uso strumentale dell'umanità. Cioè, Dio si appropria della vita di un altro uomo, perché se è già stato concepito è un altro uomo, e utilizza in maniera strumentale, come un burattino vuoto, quest'uomo per compiere la sua volontà. Quindi il problema è l'uso strumentale dell'umanità. Ma Dio non vuole fare questo. Dio vuole dire che io considero tanto elevata l'umanità che non voglio prendere la vita di un altro uomo, ma voglio prendere l'umanità stessa su di me. Su di me, è quello il punto. Non prendere non una sorta di possessione divina di un altro essere, cosa che viene portata avanti da diversi esegeti. Ed è terribile. Ed è terribile questo caso di possessione divina, no? Come possessione demoniaca, possessione divina. Allora che Dio si impossessa è terribile, invece la bellezza di questo mistero è il fatto che Dio consideri talmente degna l'umanità da volerla prendere su di sé e farne qualcosa di proprio. Cioè l'umanità di Cristo è proprio sua, non è l'umanità di un altro che Cristo ha preso su di sé, è mia. Tanto è vero che, vedete, il mistero fondamentale del cristianesimo è che tu puoi amare Dio e dire i rosari che vuoi, ma se non ami il tuo fratello vai all'inferno. Non è proprio così, perché la misericordia di Dio è insondabile, però il problema è che, essendo l'umanità seduta alla destra del Padre ed essendo ormai l'umanità una parte della Trinità beata, perché la nostra umanità è seduta alla destra del Padre, visto che l'umanità è in Dio, se tu non ami l'uomo non puoi amare Dio. È il mistero dell'incarnazione che noi stiamo andando a celebrare. Adesso l'umanità è nella Trinità, cioè nella Trinità ci sta l'umanità, perché Gesù Cristo è asceso al cielo con il corpo. E quindi se non amo il fratello non posso amare manco Dio, cioè è un passaggio obbligatorio, non c'è amare prima Dio e poi il prossimo, eccetera, eccetera. Ama il prossimo e ami Dio. Ami il prossimo e ami Dio, che è la novità del cristianesimo. Allora, a partire da questo presupposto, il cristianesimo non teme idolatrie. Il cristianesimo non teme idolatrie, non teme nemmeno, mi perdoni fratello, nemmeno la semidivinizzazione di Maria, perché tanto l'uomo è tutto, è già divinizzato, quindi si spinge oltre anche nella considerazione dei santi. Pare eccessivo, però è così, perché dalla prospettiva dei padri, la prospettiva dell'uomo è quella della divinizzazione, la teios. L'uomo si deve divinizzare, perché salvezza significa partecipare della vita di Dio. E nella partecipazione della vita di Dio vi sono tante condizioni, cioè l'originale innocenza, cioè la perpetua verginità, cioè la risurrezione, tutti i misteri che sono presenti nella vita di Maria, ma che sono presenti anche nella mia vita e nella vostra vita, perché anche voi siete perpetuamente vergine, nel senso che questa verginità, da questo mistero di verginità non è escluso nessun uomo, quindi non si attribuisce qualcosa a Maria di cui noi non partecipiamo. L'assunzione altro non è che la celebrazione della sua risurrezione. Lei è risorta, noi risorgeremo, quindi non c'è questa predilezione. Noi crediamo che sia quella sia la prospettiva di ciascuno di noi. In Maria tutte le spose conservano la loro verginità, è un aspetto bellissimo, non c'è niente che si rompe e niente che si... no, è sempre stato così, cioè è questa grazia che si rigenera. E questo deriva anche dalla tradizione ebraica, di Shabbat lo sposo e la sposa si devono unire, è un obbligo, perché quando l'uomo e la donna si uniscono ricreano l'immagine di Dio, addirittura, perché Dio lo creò maschio e femmina a sua immagine. Ciò significa che quando uomo e donna si uniscono ricreano l'immagine di Dio. E questa non è divinizzazione, certo che è divinizzazione. Noi diciamo che uomo e donna insieme sono l'immagine di Dio. Per questo noi non usciamo fuori dal processo di divinizzazione. È vero, noi divinizziamo tutto, siamo sempre a divinizzare. Continuamente ci dobbiamo divinizzare, figuratevi se non divinizziamo anche gli altri. Divinizzare non significa sostituire a Dio, è un cammino di partecipazione con la vita di Dio, perché significa salvarsi se non partecipare della vita di Dio? Noi ci comunichiamo al corpo e al sangue di Cristo stesso. Cosa vogliamo fare? Vogliamo partecipare della sua vita, non semplicemente prendere un pezzo di pane che è il suo corpo e il suo sangue e idolatrarlo. No, noi il senso è quello di partecipare alla vita di Dio prendendo Dio dentro di noi. Allora, a partire da questo presupposto, dicevamo, nell'annuncio di Elisabetta, Elisabetta aggiunge alcuni particolari che l'angelo aveva omesso. Elisabetta utilizza una terminologia che è molto strana e che è assolutamente nuova e non ha precedenti nella prima alleanza, quindi ci troviamo veramente davanti a degli elementi di novità. Elisabetta si rivolge a Maria chiamandola Madre del Signore, che è un'espressione forte, perché è vero che la parola Signore viene utilizzata nell'Antico Testamento in rari casi anche a proposito del re, però il re, non dimenticate che era una figura semidivina nel Vicino Oriente Antico, è vero, ma l'espressione Madre del Signore è un'espressione nuova, è un'espressione nuova. Il termine Signore, come sapete, nell'Antico Testamento, nella traduzione greca dell'Antico Testamento, Kyrios, traduce il termine ebraico Adonai, cioè il tetragramma, cioè il nome di Dio. La parola Signore, ancora oggi, la parola Signore rivolta a Dio nell'ebraico è diversa dalla parola Signore che si può rivolgere ad un qualsiasi uomo, cioè per Dio c'è un appellativo particolare, la sua signoria è una signoria particolare. Questo concetto di chiamare Maria Madre del Signore, che è assolutamente nuovo, fa scaturire nella Vergine una reazione, perché l'angelo aveva omesso questo aspetto. Elisabetta dice: beata colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore. Elisabetta lo dice alla Vergine, perché Maria ha detto sì, però poi è andata a vedere Elisabetta, però ha detto sì e poi è andata da Elisabetta sua parente. Quando Elisabetta dice a Maria la madre del Signore, la Vergine risponde con il Magnificat. Il Magnificat noi ce lo dovremmo aspettare subito dopo l'annuncio dell'angelo, non dopo le parole di Elisabetta, perché se è un canto di lode, allora la lode l'avrebbe dovuta pronunciare prima Maria, quando si è realizzata la sua annunciazione, e lei ha realizzato il suo concepimento. Invece no, la lode viene dopo. Prima accerta che tutto sia andato come doveva andare, poi dopo loda. E nel lodare utilizza una terminologia tutta ebraica e molto particolare. Perché? Perché è vero che riprende il cantico di Anna, la madre del profeta Samuele. È vero che lei riprende il cantico della madre di Samuele, è vero, ma non è vero completamente, perché Maria utilizza dei termini assolutamente particolari, che però sono difficili da interpretare. Perché sono difficili da interpretare? Perché nella nostra tradizione cristiana questi termini hanno assunto un valore spirituale, mentre invece Maria, da ebrea, le categorie spirituali le utilizza con una certa remora. Il Dio degli ebrei non ha a che fare con la dimensione del sentire, l'abbiamo detto più volte, ma ha a che fare con la dimensione del toccare. Se io non tocco, difficilmente credo, da questa prospettiva molto concreta. L'ebraico non ha neanche le parole dell'astrazione, le dovrà imparare in una fase successiva. Ricordate, verità, grazia, eccetera, sono tutti termini che nell'Antico Testamento indicano delle realtà concrete, non indicano delle condizioni spirituali. Anche la stessa misericordia indica delle realtà concrete, non delle condizioni spirituali. Anche perché l'aspetto del... c'è un modo di dire ebraico che dice che l'antipatia non ti lega le mani, cioè tu puoi anche sentire antipatia nei confronti di una persona, questo non ti vieta di aiutarla e di farle del bene. Quindi dice, la prospettiva del Dio biblico, è vero che bisogna lavorare anche sui propri sentimenti, ma la carità deve precedere tutte le dimensioni interiori di rielaborazione di varie cose. Fate prima la carità, poi tutto il resto vi sarà dato dopo. Prima realizzate l'amore, poi tutto il resto verrà dopo. Noi abbiamo il problema del fatto che riteniamo fare del bene ma sentire altro nel cuore, noi diciamo è un ipocrita, perché fa del bene però dentro di sé non lo sente, andando a sondare un campo molto difficile, perché come facciamo a sondare il cuore dell'uomo, che è un oceano profondo, e dire quello è un ipocrita perché non sente quello che fa? Cioè, questi sono giudizi di valore. Abbiamo già visto che Dio sconvolge, non il nostro modo di giudicare gli altri in maniera proprio incontrovertibile. Maria dice: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Sono parole pesanti, no? Su questo tutte le generazioni mi chiameranno beata, anche Lutero riflette molto, come un passaggio importante. Voi sapete che Lutero sulla Vergine ha parlato poco, nel senso che sarà tutta la tradizione successiva dell'esegesi riformata a spendere più parole su Maria, ma Lutero stesso, forse per la sua tradizione agostiniana, la Vergine la tocca con difficoltà, diciamo. Tant'è vero che sui dogmi della perpetua verginità Lutero non si sulla perpetua verginità di Maria Lutero non si pronuncia. E a tal proposito, cosa significa magnificare? Cosa significa magnificare? Magnificare, un termine obsoleto, desueto. Io almeno non lo utilizzo a casa spesso, dico: mamma mia, oggi ho magnificato la pasta di mia madre.
Quella è la cosa migliore da magnificare.
Bravo. Mamma mia, come ti magnifico. Il verbo, perché l'aggettivo lo utilizziamo, magnifico, ma il verbo lo utilizziamo difficilmente. Allora, letteralmente il verbo significa rendere grande, no? però utilizzato in senso traslato noi diciamo esaltare, giusto? Quasi come se fosse un sinonimo di esaltare, e invece no, perché il verbo megaliuno, che è il verbo greco che viene utilizzato in quel contesto, nell'Antico Testamento, proprio nel Cantico di Anna, poco dopo, non nel Cantico di Anna, poco dopo, viene utilizzato per intendere il rendere grande, ma nel senso, nel significato di far crescere. Rendere grande nel senso di far crescere, cioè di allora, nel senso di imboccare i figli, di nutrirli. Tant'è vero che viene utilizzato a proposito di Samuele, dove si dice che Samuele cresceva in grazia e sapienza, le stesse parole che vengono utilizzate nel Nuovo Testamento a proposito di Gesù. Nella versione dei 70, Samuele e megaliunte.
Ma ancora adesso il greco moderno per crescere in
megalone. E megaliunte, che significa appunto cresceva. Poi Maria dice l'anima mia. E che significa l'anima mia? Quella Madonna ebrea, sull'anima c'ha un po' di problemi teologici. Chiedo scusa Maria, che cos'è l'anima? C'ho un po' di problemi su questo. No, per l'anima per loro è un aspetto molto concreto, è il respiro, no? Anzi è proprio la gola. L'anima sta qua. Perché l'anima sta qua? Perché se tu mi sturi qua io muoio, quindi l'anima sta qua. La vita è nel sangue, perché se mi dissangui io muoio, quindi loro facevano dei collegamenti molto pratici rispetto ad alcune dimensioni. La parola è nefesh, ma nella tradizione ebraica rabbinica il termine nefesh, anima, viene utilizzato per mia anima, viene utilizzato per sostituire il pronome di prima persona singolare. Quando si parla di Dio non si usa il pronome di prima persona singolare, perché questo era considerato come una forma, una sorta di deferenza, un modo di rispetto nei confronti di Dio, perché chi sei tu per parlare di Dio? Allora si usa questa forma di cortesia, si dice per esempio l'anima mia dice che. Nei salmi lo trovate spessissimo questo modo di esprimersi, trovate anche le mie ossa ti esaltano, che altro non è che un modo per sostituire il pronome di prima persona singolare. Gli uomini, le donne utilizzano di più l'espressione anima mia, gli uomini utilizzano l'espressione figlio dell'uomo. Quando gli uomini parlano, vogliono parlare di Dio alla prima persona singolare, gli uomini dicono il figlio dell'uomo dice che. Guardate che queste cose le utilizziamo ancora in italiano, Quando un genitore vuole dire una cosa ad un figlio, ma non gliela vuole dire in maniera diretta ma mediata, dice: il cuore mi dice che stai facendo una sciocchezza, l'anima mi dice che stai facendo una sciocchezza, la mente mi dice che stai facendo una sciocchezza. Sono sempre io che dico che. Però questa forma crea una maggiore distanza. Nella tradizione ebraica questo formulario, che voi potete verificare ma tranquillamente in tutti gli scritti anche dei rabbini, se trovate qualcosa su internet la trovate, i rabbini che usano continuamente l'espressione figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo dice che, quando il rabbino parla non utilizza l'espressione io, è un'espressione semplice.
Cosa?
No, vede, il complemento gesto del Signore. L'anima mia, che significa quindi io, megaliuno, faccio crescere, rendo grande, ma faccio crescere il Signore. Riferito alla gravidanza, non riferito all'esaltazione. All'allattamento lo farò crescere un po' più avanti. Che ha senso se collocato nel testo, perché Elisabetta le ha detto la madre del Signore, e Maria, ma io allora sto crescendo Dio. E secondo versetto, il mio spirito, che è sempre un'altra espressione che rende io, sempre un'espressione, io, e lì viene utilizzato un altro verbo particolare, agalliaoma, che nel greco classico indica la gioia in senso generico. Ma se poi andiamo a vedere nella Bibbia dei 70, cioè nella traduzione greca dell'Antico Testamento, il termine ebraico che questo verbo traduce, il verbo gil, che significa in ebraico la gioia del parto. Gli ebrei, la gravidanza è il mistero più grande di tutta la scrittura, cioè il mistero, se voi volete sapere qual è il vero mistero nella Bibbia, è la gravidanza. A partire dall'Antico fino al Nuovo Testamento non ci sono dubbi, non c'è mistero più grande di una donna che concepisce un figlio. Non di una donna, in questo caso Maria, di qualunque donna che concepisca un figlio. La storia della salvezza parte sempre da una donna che deve concepire un figlio. Gli ebrei vengono liberati da una donna che concepisce un figlio e da un'altra donna che lo adotta. No, il mistero della maternità libera un popolo. Pensate un po', la maternità che libera un popolo. Se la donna non avesse questo dono, quel popolo sarebbe rimasto schiavo. Invece la donna è madre, e quindi nella sua maternità rende libera una nazione. Dio si serve Dio ha preso su di sé l'umanità proprio perché se n'era innamorato, no? Talmente tanto che doveva farsi uomo. Il verbo gil indica, in ebraico esiste un verbo per indicare la gioia del parto. È una gioia particolare, non la puoi assimilare alle altre gioie, quindi ci vuole una parola particolare. Talmente particolare questa gioia che Gesù Cristo la utilizzerà come esempio nel Nuovo Testamento, no? La donna nel partorire sente dolore, ma una volta che ha partorito dimentica il dolore per la gioia di aver avuto il figlio. Tant'è vero che ne fa un altro magari. Allora, quindi l'idea è che la gioia sia talmente grande, e la gioia più grande che nell'ebraico assume un termine particolare. Per cui quel verbo in quel contesto significa non gioire, ma gioire per il parto. Io faccio crescere il Signore, io esulto per il parto di Dio mio Salvatore. Perché ha guardato all'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. E poi la cosa che chiude, che conferma il testo, che è un cantico per la gravidanza, non un cantico di lode, è la gioia di chi è incinta e di chi ha concepito un figlio, che è la gioia più grande. Il cantico della gravidanza, Maria dice, come aveva promesso ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Che cosa Dio aveva promesso ad Abramo? Perché non dice come aveva promesso ad Adamo? Perché lì la promessa è fatta ad Abramo? Perché Abramo viene richiamato anche nel precedente annuncio? Perché Abramo? Perché Dio ad Abramo una cosa ha promesso, un figlio. E Sara ride. Dio le aveva promesso un figlio, una discendenza. E alla Vergine viene data una discendenza. Al di là di tutta la grandezza del mistero che si realizza, qui abbiamo una donna che prende coscienza del fatto che Dio le sta crescendo nel grembo. Tutta poi la tradizione bizantina su questo scriverà inni meravigliosi, meravigliosi, ma la Catistos, ma poi ci sta Andrea di Creta, un innografo meraviglioso. Cioè l'espressione forse più bella della liturgia bizantina dice: i cieli non poterono contenerlo e il grembo di una donna divenne più grande della volta del cielo. I cieli non possono contenerlo, il grembo di una donna diventa più grande dei cieli. E per questo voi, per esempio, nella tradizione bizantina, che cosa trovate in alto se andate a vedere l'iconostasi, no? Tutte le icone davanti all'altare, in alto c'è la Trinità, sotto alla Trinità Maria con Gesù nel grembo, seduto in posizione benedicente, perché là c'è tutta la gloria della divinizzazione, dell'umanità divinizzata di questo Dio che si è fatto uomo. Che è sicuramente una rappresentazione meravigliosa. E c'è un inno del Natale che vi consiglio di trovare su internet, c'è di Andrea di Creta per il Natale, dove dice che la Vergine, prendendo il figlio sulle ginocchia, dice: cosa farò adesso con te? Ti allatterò o ti pregherò? Che sembra romantica come cosa, ma è il dramma di un'esistenza di una donna che deve fare i conti con qualcosa di assolutamente più grande. Sapete, Maria è la prima teologa, perché è la prima che deve fare esperienza e ha fatto la vera teologia, quella di prendere Dio che cade di prendere tra le braccia un bambino che piange la notte, di allattare un dio, cambiargli il pannolino. Cioè, ha fatto quell'esperienza di Dio, esperienza profondamente teologica, di coloro che prendono in braccio Dio, perché fare teologia non significa altro che tu prendi Dio in braccio, te lo devi prendere nella tua vita. E lo devi fare esperienza. Noi possiamo fare esperienza di Dio solo quando ci prendiamo cura degli altri. Perché Maria così ha fatto la teologa, si è presa cura di un bambino e così ha imparato che cos'era Dio. E noi possiamo fare questa esperienza in momenti in cui ci prendiamo cura delle debolezze e delle sofferenze degli altri. Non c'è altro modo per fare esperienza di Dio se vogliamo sperimentare Dio. È la vera teologia. La vera teologia è prendersi cura delle sofferenze degli altri. Perché è in quello che Maria è stata forse la più grande teologa della storia dell'umanità. E quindi la Vergine concepisce questo. Come vi ho detto prima, noi nel cristianesimo, nella scrittura, nel giudeo-cristianesimo, non sono concepiti privilegi. Non c'è nulla che venga concesso ad uno e dal quale poi gli altri debbano essere esclusi. La salvezza è un annuncio per tutti, per Maria come per noi. Cioè, noi non siamo esclusi da questo mistero. Eppure io vi dico che noi siamo grandemente più beati della Vergine, uso un'espressione, o meglio, più fortunati, nel senso che abbiamo più una grazia in più rispetto alla Vergine, perché noi possiamo fare quotidianamente esperienza del mistero dell'incarnazione. Perché noi abbiamo avuto un dono, che è il mistero dell'altare, dell'Eucaristia, che ripercorre esattamente il mistero dell'incarnazione. Quando noi riceviamo dentro di noi Cristo, facciamo l'esperienza che fece Maria allorché ricevette Dio nella sua vita. Proprio anche proprio, se volete, visivamente, questo discendere di Cristo nella nostra vita, nel suo, noi lo assimiliamo, si fa carne in noi, perché c'è proprio il processo dell'assimilazione del corpo e del sangue che si mangiano e che si bevono. E in questo processo carnale, perché non è una questione spirituale, è una questione carnale, un rapporto carnale con quel pane e il vino che si sono trasmessi dalle origini della Chiesa, anche a noi viene richiesto di magnificare Dio quotidianamente. Ma non magnificare nel senso di lodare, perché quello lo sappiamo fare. Magnificare nel senso di farlo crescere. Farlo crescere nella vita degli altri. È quello il dramma. Che noi partecipiamo all'Eucaristia, Dio entra nella mia vita, ma poi deve crescere. Deve crescere nella vita degli altri. Mi piace molto questo aneddoto, ve lo racconto. E un bambino partecipa alla messa e sente il sacerdote proclamare il Vangelo a proposito della fede grande come un seme. Allora dice, se aveste una fede grande quanto un seme di senape, poi vediamo qual è, potreste spostare le montagne. Allora questo bambino va nel giardino della chiesa e cerca di spostare un grosso masso. Il sacerdote esce sul piazzale e vede il bambino intento a spostare questa grossa pietra. E dice, chiede al bambino che cosa stai facendo. Dice, tu hai detto che se io avessi una fede grande quanto un seme potrei spostare le montagne, ma io non riesco a spostare nemmeno questa pietra. Che è una cosa che ci fa sorridere. E la risposta molto bella è che se la fede è un seme, col seme che cosa si fa? Il bambino risponde, si semina. Allora tu vai, semina questo seme nel cuore dei tuoi fratelli e poi tutti insieme tornate qua e spostate la pietra. Perché questa fede che sposta le montagne non è un evento magico che tu fai abracadabra e si alzano le montagne. Se noi seminassimo la fede nel cuore di tutti i nostri fratelli, insieme veramente potremmo spostare le montagne. Che è quello la questione di avere una fede grande come... Non il seme è l'immagine della fede in prospettiva, di una fede che deve crescere, non di una fede statica come oggetto magico che tu fai e alzi le montagne. Se noi seminassimo, se noi magnifichiamo, facciamo crescere Dio nella vita dei nostri fratelli, nella nostra vita, noi possiamo spostare le montagne. Allora io adesso vi lascio, ci abbiamo pure un po' di tempo per il confronto oppure ho proprio finito tutto il tempo? Ah no, c'è ancora il tempo per il confronto. Allora io adesso vi lascio il tempo per questa cosa per riflettere, dicendo soltanto questo monito: come prepararci adesso all'avvento del Natale? Noi a Napoli abbiamo una tradizione meravigliosa che è il presepe, presepe napoletano, non il presepe in generale, il presepe napoletano, presepe che ripercorre una storia secolare, ma per dire semplicemente una cosa: che Dio non viene ad incarnarsi, che non ripercorre il mistero storico, o meglio l'evento storico dell'incarnazione, perché il presepe napoletano non è ambientato nella Palestina del primo secolo, non c'è niente, sono pure i pastori con le teste di maiale sotto al braccio, che sarebbe offensivi per la Madonna. Ci sono i pastori che portano in dono una testa di maiale, una cosa così. Ma è l'idea che Dio si incarni nella vita dell'uomo, nel tempo in cui l'uomo vive, secondo quelle che sono le caratteristiche dell'uomo, che è una riflessione meravigliosa questa, no? Anche espressa semplicemente in questo prodotto artistico meraviglioso. Però l'idea è questa: noi adesso ci prepariamo al Natale, dobbiamo fare esperienza del mistero dell'incarnazione. Allora io vorrei porre insieme a voi, amici, amiche, l'attenzione sulla dimensione della partecipazione al mistero eucaristico come mistero di incarnazione, perché io mi interrogo e mi chiedo se ogni volta che io partecipo all'Eucaristia non sperimento una gioia pari alla gioia della Vergine che, allorché si accorse dell'incarnazione del Verbo di Dio, esultò in questo Magnificat. Io non sto partecipando al mistero eucaristico, sto solo facendo qualcosa, ma questo qualcosa diventa difficile da comprendere. Se non capisco che il mistero dell'incarnazione non è qualcosa di cui Dio ha voluto rendere partecipe solo la Vergine, ma è qualcosa di cui Dio vuole rendere partecipe anche me oggi, adesso, quando io partecipo all'Eucaristia, questo mistero resterà come un mistero, come un grande punto interrogativo nella mia vita, nella partecipazione al mistero eucaristico e reale presenza di Dio in mezzo a noi. Quindi nulla c'è stato, noi non siamo stati esclusi da nessun mistero, siamo resi partecipi di ogni mistero della vita di Maria, della vita di Cristo. E a partire da questo presupposto, veramente mi auguro per questo avvento che noi tutti insieme possiamo magnificare Dio, cioè facendolo crescere nella vita degli altri, spostando le montagne insieme. Allora, ci sono le domande. Vada, Renato.
Maria come discepola del figlio, non lasciandosi troppo andare alla bellezza, alla poesia della mitologia. È bello sentire.
Mitologia non mi piace, però.
Poi volevo tornare un attimo indietro. Quando hai fatto una serie di considerazioni dove hai spiegato un po' questa logica che spesso è in relazione con Dio, in che cosa? Ricorre spesso nell'Antico Testamento questo fatto di una donna che si rivolge a Dio perché non è completa nella sua femminità, non mette al mondo, e sia per Elisabetta, la madre di Sansone, se non sbaglio, Samuele, no? Allora questa relazione che è fede, che poi diventa la parola, è femminile. È una relazione che assuma, per così dire, quasi la parvenza della donna, della sua semplicità o della sua modalità. Poi volevo dire un'altra cosa, giusto? Quando hai parlato della Trinità, l'amare il fratello, il corpo, Dio che fatto si uomo, poi torno, ma mio Dio, allora, di smetterla di dire: Signore, con queste cose perdonami, ho peccato davanti a te, ho peccato davanti al fratello. Dio è lontano da me, non nel cuore, nella coscienza o nell'anima, ma è al di là del mio pensiero e del mio contenimento di me.
Certo.
Per cui il sabato è fatto per l'uomo, e lui tutto quello che mi dice di fare, e per l'altro tutto quello che non è il bene dell'altro non è il bene di Dio. Grazie.
Qual è la vostra
domanda? Un'altra domanda, non mi chiaro, Sergio, tu hai detto con l'incarnazione, l'annuncio a Maria, Dio è fedele alla sua promessa, non viene meno a un patto, perché apparentemente sì, perché doveva attraverso perché comunque infrange apparentemente un patto, una legge, ecco questo.
No, la legge non è infranta, perché lì la legge dice, parla dell'adulterio da una prospettiva fisica del giacere con un uomo. In questo caso Dio non lede la verginità della Vergine, quindi non viene meno rispetto a quella che è la questione fisica, biologica, che è il legame dell'alleanza, perché nell'ebraismo la verginità non è una questione morale, è una questione fisica, anche di integrità, che è, perché è sempre carnale. Rispondo alle due domande di Renato. Allora sì, l'aspetto del femminile nella scrittura è un aspetto preponderante, anche perché ripeto, non è il fatto del femminile in senso generico, è proprio la capacità della donna del procreare, cioè il femminile nella prospettiva del procreare, non del fatto che debba procreare, ma nel fatto che abbia questa capacità che rende la donna sicuramente oggetto di predilezione rispetto ad alcune prospettive, perché nel dare i figli, nel generare i figli, la donna è simile a Dio che crea, cioè l'assimilazione anche proprio ottica, fisica, di costei che dalla luce un uomo completo vivo diventa poi anche un'immagine referenziale per tutta la descrizione della creazione, perché la creazione viene descritta come una creazione, una sfera d'acqua nella quale Dio opera e toglie un poco d'acqua, mette l'asciutto, eccetera. Tutta la dinamica della descrizione della creazione ricorda il grembo di una donna nella quale si fa spazio un figlio nell'acqua, quindi nel nascere dalle acque, l'acqua come elemento di redenzione. Quindi c'è un aspetto del femminile, ed è per questo che la donna è sempre stata in qualche modo vittima di angherie dalla prospettiva maschile, perché la capacità superiore della donna la rendeva oggetto di oppressione. Il fatto che la donna abbia la capacità di dare alla luce dei figli la rendeva da una certa prospettiva un essere superiore, e essendo questa prospettiva, diciamo, come dire, divina in senso proprio, perché richiama all'atto creatore di Dio, questa prospettiva ha reso la donna effettivamente più oggetto di questa continua repressione, no? Eva, tu sarai Eva perché sarai la madre dei viventi. Hava significa colei che dà la vita. Tu ti chiamerai Eva perché sarai la madre dei viventi. Quindi là si parla della madre dei viventi, quindi ad Eva evidentemente era stata attribuita proprio una capacità di generare la vita in senso ampio, non solo nel procreare i figli, ma proprio quasi una capacità creatrice posta all'interno della donna. Quindi questa capacità di dare la vita, tanto è vero che la nuova Eva dà la vita in senso pieno. Quindi c'è questa cosa. E l'altra cosa, sì, il cristianesimo da questo punto di vista non è una rivoluzione, perché anche l'ebraismo aveva posto l'accento sull'amore per il prossimo. L'unica cosa è che questo comandamento se n'è andato a perdere in una miriade di altri comandamenti. Gesù Cristo lo porta in auge, Levitico 19, dicendo che questo sia tra i primi comandamenti. Ed effettivamente poi è così, cioè per il cristianesimo, ed è quella la drammaticità del cristianesimo, non amare il fratello corrisponde a non amare Dio, e non c'è una priorità e una secondarietà nell'ambito di queste due cose. Non si può amare prima Dio e poi il fratello, né amare prima il fratello e poi Dio, perché le due cose diventano una cosa sola, perché il tuo fratello è il tuo Dio. E a partire da questo presupposto comprendo ancora una volta il tentativo di divinizzazione continua del cristianesimo rispetto ad alcune figure, cioè la divinizzazione del santo che assume determinate prospettive, se incarnato in una prospettiva di un Dio che fu fatto uomo, e quindi questa umanità adesso è presente nel mistero trinitario, non è tanto sconvolgente. Cioè, io me l'aspetterei da uno che, da una fede che ritiene che l'umanità sia seduta alla destra di Dio Padre Onnipotente. Cioè, l'umanità addirittura con i segni della croce, è una cosa strana, è una cosa che effettivamente questa totale partecipazione di Dio all'umanità, fino addirittura a volerla prendere con sé verso l'alto, porta a, chiaramente, a questo processo di attribuzione, non a Maria, Maria per prima, ma insieme a tutti gli altri uomini, di una serie di caratteristiche. Vabbè, uguale, no, non c'è. Vai, vai Gianni, vai, vai.
Sempre in relazione proprio a quest'ultimo concetto del Dio che prende l'umanità. Tu prima hai detto che lo prende solo prendendolo da Maria, perché altrimenti sarebbe una sorta di ossessione. E io non mi trovo d'accordo, nel senso che in questa visione proprio scientifica, noi siamo 46 cromosomi. Nel momento in cui io prendo 23 cromosomi, non sto prendendo l'umanità, sto prendendo cosa? Boh.
Ah, sulla questione cromosomica, se la vogliamo se la vogliamo prendere da una prospettiva biologica, no, da una prospettiva strettamente biologica, la questione non è che Dio ha preso l'ovulo di Maria.
E chi ha preso?
Dio ha preso l'umanità di Maria. Cioè, il processo dell'incarnazione non è la fecondazione, ed è una cosa sulla quale i padri cercano di riflettere più volte.
Ma dice concepirai e partorirai un figlio.
Concepirai e partorirai un figlio, non sarai fecondata. Concepire e partorire significa che nel tuo grembo avvertirai crescerà qualcosa, partorirai significa che lo darai alla luce. Però lì non c'è il processo, ma a parte che Maria non avrebbe compreso tutto il processo della fecondazione. Quindi sarebbe stata tutta una questione, non puoi dire alla Vergine tu feconderai, eccetera. Però, ripeto, là la questione non è una fecondazione, non avviene una fecondazione. Dio prende la carne di Maria e forma un uomo. Quindi la prende con tutti e quattro i 46 cromosomi della Vergine.
Sì, ma non ne vedo l'opportunità e la necessità.
La necessità è quella che se Dio avesse fatto una sorta di possessione di un altro uomo, significa che Dio l'umanità non la prende su di sé, ma prende un uomo, si serve di quell'uomo per operare la salvezza. Quindi sarebbe stato esattamente come tutte le cose che sono avvenute per il passato. È un profeta Gesù. Anche i profeti erano posseduti da Dio, lo Spirito di Dio. No, però lo Spirito di Dio entrò nel profeta e il profeta cominciò a profetizzare. Era entrato lo Spirito di Dio nel profeta? Certo che era entrato. Perché
no, non è
Dio?
È la stessa cosa.
Non è la stessa cosa. Allora il Figlio di Dio possiede il profeta.
La cosa è essere ispirato da Dio. Il profeta era ispirato da Dio.
È allora una possessione divina di un corpo umano?
No, assolutamente. È un essere quel corpo umano che poi decide, perché la libertà non gli viene tolta, non gli viene cancellata assolutamente, comunque il libero arbitrio di Gesù di poter scegliere.
Gesù non può scegliere. No, scusami, Gesù non può scegliere di essere inabitato da questo essere divino. A questa scelta Gesù non può dare consenso. Gesù può scegliere o non scegliere di essere messo in croce. Ma noi non possiamo scegliere di nascere o di non nascere. Però nella mia vita, se io devo essere divino o non divino, o meglio, se io mi voglio salvare o non salvare, lo posso scegliere. Questo essere posseduto da questa divinità superiore, che scelta?
No, io penso che anche in quel caso c'era la possibilità di scegliere, perché nel momento dell'orto degli ulivi lui dice: se è possibile allontanarmi in questo caso.
Ma non sono escluse le possibilità, vedi?
No.
No, ma questa cosa non è una conferma sul fatto che quello sia... Nessuno nega che l'umanità di Cristo sia completa. Il problema è che la questione è questa, che Cristo ha preso pienamente natura umana, ma non c'è fecondazione. Quello è il punto. e che restano misteriose tutte e due le prospettive. Cioè, voglio dire, la questione dei padri è quella che se ci fosse stata una possessione divina di un uomo concepito, quell'uomo concepito sarebbe stato lo strumento della realizzazione della volontà di un altro, aderendo anche liberamente, ma pur restando strumentale. Dalla prospettiva invece della incarnazione, quel essere non è strumentale, perché è Dio stesso che ha preso una carne. Distinte ma inseparabili le due nature del Cristo sono distinte ma non possono essere separate, perché l'idea non è quella di un Dio che entra in un corpo umano, ma è quella di un Dio che prende su di sé l'umanità, e le due cose si mescolano in un unico che è distinguibile ma non separabile, che è una questione misterica, non è una questione che tu razionalmente, in entrambi i casi tu non te la districhi, ovviamente. No, è chiaro, ovviamente da un punto di vista razionale non te la districhi. Lì il problema è solo sull'uso strumentale dell'umanità, che è un problema.
E poi in merito al Magnificat, io dico, non ci dimentichiamo che i Vangeli non sono stati scritti da Maria.
Esatto.
Quindi questo voglio
dire, esatto.
È un'accezione fondamentale.
Ma l'abbiamo specificato.
Tutta questa riflessione.
Esatto. Che dopo però ci sia una comunità che ha fatto già esperienza della dimensione dell'incarnazione.
Perché mi sembra che il Magnificat sia un po' posteriore.
In realtà no, il Magnificat è anteriore, perché almeno dalla dimostrazione, diciamo, in contesto filologico, i testi in versi sono sempre anteriori ai testi in prosa. Questo è stato dimostrato per altri testi, perché nascono prima le preghiere e poi nasce il Vangelo. Quindi, per esempio, non so, l'inno del Vangelo di Giovanni piuttosto che il cantico di Zaccaria, il cantico di Maria, esistevano come preghiere di una comunità, poi sono state inserite in un contesto. Il fatto che esistano come preghiere e siano rielaborate da una comunità, noi ovviamente stiamo parlando sempre della fede delle comunità credenti che ci hanno consegnato i Vangeli, dicendovi una cosa, che prima di credo in Dio c'è credo la Chiesa, esagero, però è così. Noi la prima azione di fiducia e di fede è nei confronti di quella comunità credente che ci ha trasmesso quei testi. Quindi il credo la Chiesa viene prima di tutto, perché il mio primo atto di fede è nei confronti di quella comunità che mi ha trasmesso quella verità di fede. È così. Noi parliamo sempre di rivelazione dall'alto e rivelazione dal basso, però le due cose sono contemporanee. Io ho bisogno anche dell'annuncio, perché altrimenti il nostro annunciare il Vangelo non serve a niente, cioè sarebbe una dimensione drammatica questa. Padre, e concludiamo, padre.
Vai. Tornata alla Chiesa, un annuncio, Maria ha avuto un annuncio, e dietro questo annuncio ha concepito Spirito Santo, ma non era quella mia personale, quindi io dietro un annuncio, non dico così che mi ha amato questo Spirito, però dietro un annuncio ho cominciato a conoscere Gesù Cristo, e se questo Spirito si sta incarnando dentro di me, io quando è che incarno lo Spirito? Questa è una cosa, quando io praticamente faccio spazio dentro di me, questo Spirito si incarna, perché io per tanti anni lo Spirito ricevo per il battesimo, però l'ho abortito, perché comunque non negli anni non ho frequentato, non ho ascoltato la parola di Dio, non ho frequentato la Chiesa, quindi io praticamente questo Spirito non si è incarnato in me. Si incarna lo Spirito, diventa specie carne, viene ad abitare in mezzo a noi, quando fa ora io faccio spazio dentro di me.
Però anche se mi permetti, anche in tutto questo tempo, no? Il tempo che tu dici dal battesimo ad oggi, dove c'è stato l'allontanamento, eccetera, lo Spirito. No, non è vero, questa è una visione. Dio si fa spazio dentro di noi continuamente. Cioè, se tu arrivi anche alla dimensione di dire adesso io rifletto su questa cosa, cioè è tutto vero, ma Dio negli anni, in tutta la nostra vita, si fa spazio dentro di noi e ha creato la terra buona per seminare il seme, perché è opera divina umana, non è mai solo divina e non è mai solo umana, cioè c'è una collaborazione. Negli anni della lontananza, guardate, il deserto nella cultura ebraica è il luogo della rivelazione, non è il luogo della desolazione. Dio dà la sua parola nel deserto, la parola deserto indica proprio il luogo della parola, è il luogo dove Dio dà la parola, sul monte, eccetera. I deserti della nostra vita sono infinitamente più fecondi di quanto non lo siano le oasi paradisiache. nel senso che in quello che Dio veramente viene a parlare si fa spazio nella nostra vita, quindi non esistono tempi della vita che siano sprecati, perché Dio cresce nella nostra esistenza sempre e continuamente. Noi ci dobbiamo assicurare di farlo crescere nella vita degli altri, perché se abbiamo avuto il bene dell'annuncio, e se noi crediamo veramente che questa verità che ci viene dalla fede in Gesù Cristo sia una verità che nella nostra vita ha prodotto dei cambiamenti reali, soprattutto rispetto all'amore per il fratello, noi non possiamo tenere per noi questa gioia, come la gioia della partoriente deve essere annunciata pure agli altri, perché io una gioia non me la posso tenere per me, ovviamente. Va bene, grazie.
Penso che le suggestioni siano così profonde che meritano adesso tanto tempo per essere proprio digerite. Siamo fortunati, e spero che lo saranno anche gli altri assenti, se la registrazione è stata fedele. Però certamente siamo convinti che essersi così concessi un po' questo tempo di riflessione ha aperto degli squarci enormi. Spero che ognuno di voi ha sentito nello spirito vibrare questo. Quindi il miglior, diciamo, augurio che ci potevamo fare era questo, e lui è coinvolto adesso in questo augurio, perché lui ha cercato di far crescere in noi il Signore, come noi l'abbiamo fatto crescere anche in lui, nel desiderio, nell'amore, negli affetti. E mi auguro che lui ci regali o il libro scritto da lui o un libro dove ha studiato queste cose, in modo che possiamo continuare. O ti regala a Natale il libro da dove ha vinto, o si impegna a scriverlo per la docente.
Allora.
Grazie, adesso sentiamo.